Zonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nel nostro spazio Salute con Meditel, in Salute con Meditel. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Sabina Meloni, cardiologa della clinica Meditel di Saronno, è accompagnata naturalmente dalla dottoressa Monica Bonucchi, che si occupa del marketing della stessa Meditel.
Beh, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che comunque Meditel è un centro polispecialistico presente a Saronno e a Rovellasca, dove logicamente ormai i saronesi, non solo perché comunque opera nell'intera della zona saronese, no, conoscono, è meraviglia, professionisti che noi ospitiamo una volta al mese nella nostra trasmissione per parlare appunto delle varie patologie. Oggi, come diceva Gabriella, abbiamo la dottoressa Sabina Meloni, cardiologa della clinica Meditel, e lei la prima domanda.
Ecco, scusa Gigi che
mi interrompi? Sì.
No, volevo dare un minimo di titolo alla intervista alla dottoressa.
Prego.
Parleremo di scompenso cardiaco, sintomi e cura.
È verissimo, perché altrimenti io come avrei potuto fare la prima
Così
domanda?
Così fai la prima domanda.
Giusto, ma che cos'è lo scompenso cardiaco?
Oh, allora, una bellissima domanda, non semplice, a cui non è semplice rispondere. Lo scompenso cardiaco è una sindrome in cui si verificano delle alterazioni della struttura del cuore e del suo funzionamento, che determinano un sovraccarico sul cuore legato all'aumento delle pressioni all'interno del cuore e a una incapacità da parte del cuore di pompare adeguatamente il sangue in tutto il corpo, quindi in cui si crea una riduzione della portata cardiaca. Questo tipo di alterazioni causano dei sintomi, cioè quello che il paziente può avvertire, che quindi potrebbe metterlo in allarme, che sono generalmente la mancanza di fiato sia a riposo che da sforzo, gonfiori agli arti prevalentemente, ma anche nelle zone più basse del corpo se il paziente tende a stare molto seduto o sdraiato, senso di stanchezza eccessivo o di affaticamento anche per sforzi lievi. E a questi segni, questi sintomi spesso corrispondono dei segni che sono rilevabili dal medico e che possono essere dei rumori particolari all'auscultazione polmonare, perché anche se si parla di scompenso cardiaco i polmoni sono coinvolti, l'evidenza degli edemi, cioè dei gonfiori, sì, che abbiamo detto, altri segni a livello del collo, sulle vene e così via, a un esame clinico normale. Purtroppo questa è una patologia che per l'invecchiamento della popolazione è in aumento negli ultimi decenni, perché man mano che la popolazione aumenta è più facile che lo scompenso si verifichi, e è anche una certa importanza come rappresentazione, perché è l'1-2% nella popolazione generale e addirittura si arriva fino al 10% nella popolazione dei pazienti anziani sopra i 70 anni. Quindi è una cosa da tenere molto presente quando ci abbiamo di fronte dei pazienti anziani. Le cause più comuni sono malattie note a tutti: la cardiopatia ischemica, cioè la malattia delle coronarie che può causare l'infarto, l'angina e così via, l'ipertensione arteriosa, malattia comunissima, e poi altre cause cardiache come la malattia delle valvole, malattie aritmiche del cuore, malattie congenite del cuore, che però di per sé sono molto più rare, quindi non così comuni, sì, da riscontrarsi nella popolazione.
Ecco, quindi un paziente deve stare attento al gonfiore.
Sì, i sintomi, le cose a cui il gonfiore non è, diciamo che può essere un sintomo un po' tardivo. È più facile il che il paziente si accorga più facilmente.
Ma il classico, il classico gonfiore delle caviglie, ecco, sì, diciamo così, che è la parte più bassa del corpo,
sì, meno, certo,
alla sera, che magari uno che cammina tanto o meno, è una cosa abbastanza casuale.
Soprattutto nelle persone di una certa età, il gonfiore delle caviglie alla sera è abbastanza comune quando si sta un po' seduti, perché comunque c'è anche un'insufficienza venosa, quindi non è necessariamente detto che sia
il problema
è se questo gonfiore della sera persiste costantemente, cioè se queste gambe, che inizialmente noi vediamo un po' gonfiette, tendono a rimanere gonfie anche quando non siamo fermi e anche quando camminiamo,
certo,
perché camminando in teoria e poi tutto il circolo si dovrebbe riattivare, quindi sono cose che dovremmo imparare ad osservare in noi stessi per capire a che punto siamo e rivolgersi al medico.
Ecco, esistono, ci ha detto prima la dottoressa, quattro gradi di gravità dello scompenso cardiaco. Ma questa classificazione come viene realizzata?
Allora, la classificazione su cui si basa la gravità dello scompenso si chiama classificazione secondo la New York Heart Association, cioè NIA. I pazienti ci chiedono spesso: per favore mi iscriva la classe NIA, perché serve per anche ad esempio i rinnovi della patente se non hai tutta. Sono quattro classi di gravità legate ai sintomi che il paziente avverte. La classe 1 è quella in cui il paziente non ha, ha pochissimi sintomi, non ha nessuna limitazione dell'attività fisica e riesce a fare una normale attività fisica, appunto, senza nessun disturbo. Nella classe 2 invece il paziente incomincia ad avvertire una lieve limitazione all'attività fisica e se sta a riposo sta benissimo, ma incomincia a sentirsi un po' più stanco, con un po' di palpitazioni o di dispnea se fa qualche sforzo, anche un pochino non particolarmente importante. Nella classe 3 invece la limitazione diventa grave e il paziente, pur essendo stando bene a riposo, ha dei sintomi di mancanza di fiato non appena fa uno sforzo. E infine la classe 4, che consiste nell'incapacità di fare qualsiasi attività fisica, perché anche un minimo movimento, un minimo sforzo gli provoca dispnea, gli provoca stanchezza, non ce la fa stare in piedi e cose di questo genere. Queste sono generalmente la classe a cui arrivano i pazienti in condizioni più gravi, insomma.
Ecco, io scusi se interrompo. Niente, con una figuri. Domanda diciamo personale. Chi soffre di asma allergica e ha questo problema di
difficoltà respiratoria,
esatto, può essere può
affetto
aggravare
da scompenso o viceversa?
No, può no, non sembra affetto da scompenso, no, certo. Però allora, se può aggravare la situazione.
Le malattie broncopolmonari e l'asma non sono una causa diretta di scompenso cardiaco, però un quadro broncopolmonare importante con un'asma va sempre tenuto sotto controllo, perché si possono generare anche delle alterazioni del circolo polmonare che poi si possono ripercuotere sul cuore. Poi è chiaro che in un paziente con asma o con problemi respiratori dipendenti dall'apparato respiratorio, i sintomi respiratori ci sono, e quindi poi per capire se sono legati a un problema cardiaco o solo al problema respiratorio bisogna fare una serie
degli
esami
che poi di cui parleremo. Va bene, grazie.
Prego.
Allora Gigi, toccherebbe a te adesso la domanda.
Allora, tu hai parlato dei quattro gradi di gravità dello scompenso cardiaco, invece io direi: quali sono gli esami più indicativi per effettuare la diagnosi?
Allora, innanzitutto si riparte da quello che abbiamo detto all'inizio, si parte dai sintomi e dai segni. Infatti. Non si parte mai col fare degli esami se il paziente non presenta questi
alcuni sintomi. Quelli fondamentali, quelli
sono
che
la mancanza di fiato, gli edemi, la faticabilità progressivamente maggiore rispetto a quello che il paziente faceva di base. E al riscontro, poi all'esame fatto dal medico, di quei segni di cui parlavamo prima, quindi l'edemia alle gambe, i rumori polmonari che stanno a indicare che magari c'è un po' di liquido trattenuto a livello del polmone, delle alterazioni della pressione, del gonfiore delle vene giugulari del collo. Poi ci può essere l'anemia, ci sono tante altre cose che però non sono tipiche, ma che fanno quadro.
Problema tiroidale anche?
La tiroide non si altera nello scompenso, ma un paziente con problemi tiroidei può andare incontro a scompenso. Quindi gli esami della tiroide fanno sempre parte degli esami di screening quando noi vogliamo capire se un paziente ha qualche problema sottostante. Poi, dopo questo esame clinico che ci serve a inquadrarlo, quindi a grandi linee a pensare sì, il problema può essere cardiaco oppure no, dobbiamo fare degli esami specifici. Allora, gli esami specifici sono esami del sangue, e per lo scompenso cardiaco esiste il dosaggio dei cosiddetti enzimi natriuretici, che sono degli enzimi rilasciati dal cuore tipici dello scompenso. Quando questi enzimi dosati nel sangue sono negativi, noi siamo in grado di dire che quei sintomi non sono legati a scompenso. Quando invece questi enzimi ci sono, ci indicano che lo scompenso è presente e possono essere usati anche per valutare quanto è grave, anche se poi la correlazione esatta tra il numero che vediamo e la gravità dello scompenso non è così diretta. Esatto. Poi naturalmente tutti gli esami del sangue comune, l'emocromo, la funzione renale, la funzione epatica, la ricerca della carenza di ferro, perché tutte queste cose, se alterate, possono farci capire quale potrebbe essere la causa che sta sotto lo scompenso cardiaco, perché non dimentichiamoci che noi diciamo che ha uno scompenso, ma dobbiamo capire quale malattia gliel'ha causato, ok?
Sì, bisogna.
Qual è la base?
Poi. Esattamente. Quindi, fatte queste cose, l'elettrocardiogramma. Sì. Perché l'elettrocardiogramma, se è normale, ci può già indirizzare su una cosa, se è anche uno scompenso, una cosa non particolarmente severa, e se invece a seconda di quello che vediamo ci può dire se ci sono delle aritmie, se ci sono stati degli infarti che il paziente non sapeva di aver avuto e che hanno determinato la disfunzione del cuore, un sacco di cose. Fondamentale è l'ecocardiogramma, perché l'ecocardiogramma, che come sapete è un esame a ultrasuoni che ci consente di vedere il cuore, la sua morfologia e il suo funzionamento, ci dà informazioni sulle dimensioni del cuore, sullo spessore delle pareti, su come si muovono queste pareti, quindi se si contraggono o non si contraggono efficacemente, su come sono fatti gli apparati valvolari all'interno del cuore, su come sono fatti i principali vasi che sono connessi al cuore, e quindi ci dà tutta una serie di informazioni e ci può anche già indirizzare su un tipo di diagnosi. E soprattutto l'ecocardiogramma ci serve per valutare la funzione globale del cuore, quella che tutti forse avrete sentito nominare, che si chiama frazione d'eiezione, che è il parametro su cui classifichiamo lo scompenso cardiaco, perché lo scompenso cardiaco può essere classificato in tre gruppi diversi. Forse anticipo una domanda, non lo so. Può essere uno scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, cioè con questo valore che deve essere inferiore al 40%, uno scompenso cardiaco a frazione lievemente ridotta, e questo valore deve stare tra il 41 e il 50%, sì, il 49%, e la frazione di eiezione preservata, quindi normale, quando la frazione di eiezione è superiore al 50%.
Ecco, io direi una cosa.
E poi, scusate, un altro esame molto importante, sì, che spesso tutti ci dimentichiamo, la radiografia del torace, perché la radiografia del torace ci dà delle informazioni su come è fatto il cuore, come è posizionato nel torace, ma ci dà molte informazioni sull'apparato respiratorio e quindi ci aiuta anche a dirimere
un pochino le varie situazioni.
Poi naturalmente a questi si aggiungono tutta una serie di esami super specialistici per differenziare i vari tipi di cause che ci possono essere sotto.
Sì.
Perfetto, io dicevo appunto di mandare uno stacco musicale per dare la possibilità ai nostri radioascoltatori di memorizzare quello che la dottoressa gentilmente ci ha spiegato fino adesso. Dopodiché ritorneremo a parlare con la dottoressa Sabina Meloni di Meditel sullo scompenso cardiaco.
Non so dirti alla fine arrivi sempre sul più bello. Come si dice, doveva piovere l'inferno. Due goccioline cadono dalle tue nuvole. Sembra sempre alla fine balliamo sotto questa luna. E anche se un po' mi fa paura, io sono pazzo di te, sono pazzo ma
giusto il tempo di un'ultima canzone.
Eccoci cari amici radioascoltatori, ancora con la dottoressa Sabina Meloni, che è cardiologa presso la clinica Meditel e il poliambulatorio Meditel. Ecco dottoressa, continuiamo proprio parlando dello scompenso. Una volta che viene accertata questa diagnosi di scompenso cardiaco, quali sono le cure più idonee per poter migliorare la qualità della vita e ridurre i sintomi che il paziente ha?
Ok, allora in generale la terapia dello scompenso ha tre scopi fondamentali: ridurre la mortalità, perché purtroppo è una malattia che ha una mortalità, ridurre le ospedalizzazioni, che sono molto frequenti nei pazienti con uno scompenso man mano che questo si aggrava, e poi in generale, sia nei pazienti più gravi che in quelli meno gravi, migliorare le condizioni cliniche e la qualità di vita del paziente. Ormai lo scompenso è una malattia studiata e conosciuta da tantissimi anni e sappiamo che dalla base degli studi clinici e da tutta l'osservazione sul campo ci sono fondamentalmente due raggruppamenti di scompenso che vanno trattati. Ci sono quello, come dicevamo prima, a frazione di iniezione ridotta e a frazione lievemente ridotta, in cui si usano principalmente 5 categorie di farmaci che sono proprio oggi considerati dei pilastri fondamentali per il trattamento del paziente, indipendentemente da qualunque sia la causa che ha scatenato lo scompenso. E che dovrebbero essere messi in uso nel paziente, compatibilmente con le sue condizioni, tutti contemporaneamente. Una volta si tendeva a incominciare con uno, poi a vedere come andava a introdurne un altro, invece oggi come oggi sappiamo che vanno introdotti tutti insieme. E questi sono gli ACE inibitori e sulla stessa categoria gli ARNI e i sartani. Non sto a entrare nei dettagli su come funzionano, ma certo, sono lo stesso raggruppamento di farmaci. I beta bloccanti, gli antagonisti del ricettore mineral corticoide, antialdosteronici detti più banalmente, che forse i pazienti, anche se non lo sanno, ma lo sentono dire più facilmente, e gli SGLT2 inibitori, che sono il dapaglifosi, l'empaglifosi, poi esistono altre molecole ancora non usate, e i diuretici, in particolare i diuretici dell'ANSA, che tutti sappiamo la famosa furosemide, i nostri pazienti sanno, la mangiano a colazione. Esatto. Tutte queste classi di farmaci hanno dimostrato di ridurre la mortalità e la riospedalizzazione e di comunque dare una migliore qualità di vita al paziente. Gli unici che non sono strettamente indispensabili, se il paziente è stabile, ben ricompensato e così, sono i diuretici, nel senso che i diuretici ti aiutano tantissimo nel ridurre i sintomi quando il paziente è congesto, è gonfio e così, ma se poi il paziente si asciuga, ritorna a uno stato di equilibrio, il diuretico può addirittura essere completamente sospeso e ripreso se fosse necessario. Poi invece esiste la categoria dello scompenso a frazione di erezione preservata, in cui potrebbe anche darsi che si possano usare tutte e cinque queste classi di farmaci, ma siccome il trattamento di questo scompenso si basa prevalentemente sul tipo di patologia che è sottostante, e sono patologie non strettamente cardiache, oltre all'ipertensione ci può essere il diabete, l'insufficienza renale, quindi che richiedono terapie adeguate a quel tipo di patologia, di solito i farmaci per lo scompenso che hanno dimostrato maggiore efficacia in questo tipo di pazienti sono gli SGLT2 inibitori e i diuretici. Gli altri possono essere in utilizzo perché servono al paziente per un altro determinato motivo, ma non necessariamente perché ha quel tipo di scompenso lì. non so se sono stata chiara,
chiarissima, un po' comunque questo lo vede in sede di
a parte la esatto. Parola dei farmaci o meno che lasciano un po' le XY e le Z
non posso dare i nomi esatto. Di tutti i farmaci perché per ogni categoria esistono
giusto. Okay.
Comunque poi il medico
è chiaro che purtroppo è il medico che deve sapere quale categoria di farmaci manca al suo paziente
una volta diagnosticato,
e se non lo sa dovrebbe mandarlo dallo specialista.
La nostra paura quando si parla di medicina, che ormai noi siamo diventati tutti tottologi, perché con internet su internet e facciamo la nostra diagnosi, sbagliatissimo. Assolutamente.
Io guardo che non la guardo
soprattutto,
mai.
Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto medico e quanto riguarda la salute.
Ma soprattutto per l'aspetto medico.
Perché io penso che tutti abbiano diritto di informarsi con i mezzi che abbiamo a disposizione, ma poi è giusto andare da chi sa come
da chi ha fatto
le cose.
No, perché bisogna sapere interpretare poi quello che scrivono e dicono.
Bravissimo, assolutamente.
Certo. Beh, ritorniamo invece a parlare di a questo punto lo stile di vita.
Ok.
No? È una cosa, allora, un fattore importante.
Lo stile di vita è fondamentale, fa parte della cura esattamente come i farmaci ed è la cosa più difficile da attuare.
Sì. Mm-hmm.
Perché molto spesso, scusate, adesso faccio proprio degli esempi
banali
di esperienza personale, il paziente che arriva da te e ha determinati problemi e tu gli dici guardi, deve curare la pressione, deve abbassare il colesterolo, allora per fare queste due cose io le do due pastiglie,
di qui, la pillola
però
di là, la
deve
pillola
stare
di su.
A dieta senza sale e non deve mangiare i salumi, non deve mangiare la carne rossa e deve... E lui mi guarda così e mi dice:
posso respirare?
Esatto. E io cosa faccio? Non posso fumare, non posso mangiare questo, non posso. E io lo capisco, però purtroppo la correzione di queste cose è fondamentale. E quindi nello scompenso cardiaco ha maggior ragione. È stato dimostrato che riuscire a insegnare ai pazienti che se correggono questi fattori i risultati si vedono,
certo.
In questo caso soprattutto sulle riospedalizzazioni e sulla qualità di vita, ok? Anche se loro non mangiare magari gli dispiace, però poi stanno meglio durante la giornata.
Uno arriva a dire ma io mangio questo perché tanto dopo prendo la pillola che mi abbassa il colesterolo.
Infatti io gli dico sempre guarda che è così come spalare il mare.
Perché l'acqua è sempre quella, per cui non ci riusciremo
comunque
mai.
È molto importante appunto attenersi alle regole dietetiche che abbiamo appunto già accennato, poco sale, ridurre i grassi se c'è il colesterolo alto, un adeguato apporto di liquidi perché i pazienti con scompenso tendono a trattenere liquidi, quindi normalmente quando sono un po' gonfi noi gli diciamo di ridurre i liquidi che introducono e gli diamo il diuretico, quando si sono asciugati gli diciamo tolga il diuretico e magari può bere anche un po' di più, quindi poi insegnargli o invogliargli a fare attività
un
fisica
po' di attività
perché
fisica.
È vero che il paziente dice ma come mi hai appena detto che i sintomi sono la stanchezza e la faticabilità, certo, ma se io ti riequilibro e tu fai un pochino di attività fisica gradualmente sempre più intensa in base alle tue possibilità, questo ti dà un grosso miglioramento perché agisce a livello di tutto il circolo, tutto il sistema cardiocircolatorio,
certo.
E anche respiratorio, e quindi fa bene. Quindi dovrebbero in teoria esistere dei programmi di accompagnamento all'attività fisica, in ospedale questo si fa, di solito i pazienti che sono stati ricoverati per scompenso, se possono farlo, vengono mandati in un centro di riabilitazione. Dall'esterno è molto più difficile, soprattutto dopo il Covid, perché riuscire a prenotare una riabilitazione dall'esterno, però in alcuni casi anche in pazienti cronici che ne avessero bisogno si potrebbe fare, e se no appunto insegnare al paziente, iscriversi in palestra dove andare a fare due o tre volte, se non può andare in palestra, prendersi la briga di fare la sua passeggiatina mezz'ora, un'ora tutti i giorni o tre volte alla settimana, ma deve essere un impegno esattamente come prendere le medicine, purtroppo. E in queste situazioni è molto importante cercare, se il paziente ce l'ha, di coinvolgere i familiari, chi gli sta vicino, perché
di accompagnare magari
perché
questo
li accompagnino, perché non li lasciano soli, perché gli facciano sempre capire che gli fa bene e così via. Ecco, però è una cosa fondamentale.
Ecco, questo è molto importante. Monica, volevi aggiungere?
Volevo capire se è una patologia che si può prevenire.
Sì.
Se
sì.
preveniamo i fattori di rischio.
Okay.
Allora, se vi ricordate all'inizio abbiamo detto che da noi le cause più comuni sono l'infarto, la malattia delle coronarie, l'ipertensione arteriosa. Mm-hmm. Allora, l'ipertensione arteriosa uno la può sviluppare perché c'è predisposto, sì. però la può anche ritardare il momento in cui si sviluppa se appunto già da prima mangia con poco sale, fa attività fisica. Poi appena si sviluppa incominciare a trattarla, cioè non aspettare, poi sono giovane, non c'ho voglia di pigliare la pastiglia, sì. no. Se incomincia a stare sopra i 140 di pressione, la pastiglia te la devi prendere, perché a lungo andare quella pressione potrebbe determinare...
140 di massimo,
scusi.
Scusa. 140 cioè, di...
No, è già scoppiato.
Lo scompenso non ce l'hai, sei già giù.
Quella pressione può determinare prima sì. aumento di spessore delle pareti, che del cuore, scusate, cioè il cuore diventa più muscoloso, ma in questo modo consuma più ossigeno e quindi si affatica di più. Okay. Quindi se tu non la curi vai prima incontro a questo problema. Dopodiché nel tempo questo cuore che si è spessito si può dilatare e quindi perdere la sua capacità di pompare, okay. banalmente. Nella cardiopatia ischemica, cioè nell'infarto, ci sono intere zone del cuore che muoiono perché hanno avuto l'infarto, quindi non sono più capaci di pompare, il resto del cuore deve compensare, si squilibra tutto la contrattilità cardiaca e la zona colpita dall'infarto può deformarsi e quindi ulteriormente peggiorare quindi se noi facciamo prevenzione sulla malattia coronarica riducendo il colesterolo, abolendo il fumo, controllando la pressione, riducendo il peso, non riusciamo a non arrivarci o magari ci arriviamo con dei danni più piccoli e quindi evitare che quel cuore anche colpito da infarto possa andare incontro a suo tempo a uno scompenso cardiaco. Poi è chiaro che se a me viene l'infarto e c'ho un bruttissimo infarto, se chi mi cura al meglio nella fase acuta e poi mi introduce subito la terapia per lo scompenso, anche se io non c'ho ancora uno scompenso conclamato, questa è già una prevenzione.
È un'altra prevenzione.
Cioè ci può essere la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria.
Ed è per questo, visto che il tempo scusate. Purtroppo per noi è tiranno, che per curarsi bene è meglio a questo punto andare da un professionista. Medite, dico bene?
Assolutamente sì.
Voi avete avuto dei chiarimenti molto importanti oggi dalla dottoressa Meloni, che è stata con noi insieme a Monica Bonucchi, che gentilmente oggi hai lasciato lo spazio alla dottoressa. La prossima
volta. Il
tema
era molto, sì, molto importante e molto denso di contenuto. Ecco. Sì.
Benissimo, grazie dottoressa.
Grazie ancora a voi. Grazie a Medite, grazie ai nostri ascoltatori.
Grazie.
Svegli di notte, cerchiamo risposte al telefono, nella meditazione, nelle droghe leggere, ma che peso sul cuore, noi figli del karaoke, carrelli pieni di niente su Amazon, l'ansia da prestazione, le bollette ogni mese, ma chi ci può salvare, siamo persi nel mare. Noi che siamo bravi a farci male, a litigare coi pensieri, a consolarci dentro i bar. Respiro dentro respiro, perché no? Bacino contro bacino, è uno shot che ci fa ballare, sudare di notte e poi vivere ancora, ancora. Destino dentro destino, come no? Dai vienimi più vicino, e poi perché sono stanco di fare. Che sfidiamo la sorte, coi sensi di colpa come bello.